cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal punto di vista cristiano, i luoghi in cui abbiamo sostato oggi sono questo luogo, nel quale anche dormiamo e di cui stamattina abbiamo avuto una spiegazione, e il Cenacolo. E se voi ci pensate, in entrambi questi luoghi sono accaduti due episodi che si assomigliano molto. Nel Cenacolo il tradimento di Giuda, cioè l'allontanarsi di Giuda dagli altri, e qui in questo luogo il rinnegamento da parte di Pietro. Quindi sono accaduti due episodi che hanno entrambi come connotazione un segno di crisi nei confronti di Gesù. Per questo la giornata di oggi, quando la pensavo mentre ci trovavamo a casa, io l'ho intitolata così: tra aspettative deluse e tradimenti. Perché in questi due luoghi che oggi abbiamo visitato emerge il fatto che gli apostoli, cioè coloro che stavano con Gesù, si erano fatti un'idea di lui, ma quest'idea non corrispondeva alla verità che il Signore stava testimoniando di se stesso. Quindi accade in Giuda e in Pietro quel che accade in ogni credente quando ci costruiamo una nostra personale immagine di Dio e ci aspettiamo da Dio alcune precise cose, un certo modo di comportarsi, e Dio si svincola dalle nostre idee, si svincola dalle nostre aspettative, si svincola dai nostri desideri per affermare la sua verità. E questo, guardate, che succede in modo abbastanza sistematico e continuativo, e di solito la cartina di tornasole di questo ragionamento è l'esperienza del dolore. Perché nell'esperienza del dolore e della sofferenza noi ci avviciniamo con un'idea di un Dio che dovrebbe in qualche modo risparmiarcela, mentre in realtà almeno il Dio di Gesù Cristo, essendo il Dio che l'ha condivisa, non è il Dio che toglie la croce ai suoi fedeli, ma che aiuta a portarla. Quindi in realtà questi luoghi che abbiamo visto oggi vanno a toccare e vanno a scuotere alcune delle nostre convinzioni di fede più profonde e vanno a interpellare quel momento della crisi, che è la crisi di fronte al perché del male. Per i discepoli questa crisi ebbe la forma della crisi nei confronti del Signore, della figura del Signore. Allora, io adesso do lettura di quel testo di Marco che racconta dell'episodio accaduto proprio qua, quindi del rinnegamento di Pietro, e poi leggo altri due testi che in qualche modo preparano l'avvenimento che qui è capitato. Il testo del rinnegamento di Pietro si trova al capitolo 14 di Marco, i versetti dal 66 al 72. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori nel cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto. Beh, c'è molto facile contestualizzare davvero questo episodio e sentire vicino a noi questo pianto di Pietro. Sentire però anche il suo rinnegamento e chiederci: questo rinnegamento di Pietro accade all'improvviso come un fulmine a ciel sereno? Oppure è qualche cosa che in fondo ci si poteva aspettare? Perché apparentemente Pietro dà l'idea sempre dell'apostolo sicuro, di colui che sta conoscendo Gesù sempre meglio e si sta convincendo di aver fatto le cose giuste. Anzi, Gesù stesso gli ha concesso sul Monte Tabor un momento di trasfigurazione, quindi un momento in cui lo ha confermato nella sua scelta. E non solo, Gesù stesso a Cesarea di Filippo ha dato a Pietro le chiavi, tra virgolette, del regno, cioè gli ha detto: su te io fonderò la mia chiesa. Quindi ciò che noi ci aspetteremmo è una figura di Pietro convinta, vincente, fondamentalmente riuscita. Accade poi questo episodio del triplice rinnegamento che Gesù aveva comunque profetizzato. Quindi noi abbiamo due cose con cui confrontarci. Da una parte una figura di Pietro che ci sembra convinta. Dall'altra parte una figura di Gesù che conosce Pietro in profondità, perché in fin dei conti la profezia del rinnegamento di Pietro non la dobbiamo leggere come una cosa tipo sfera di cristallo, cioè Gesù prevede il futuro, ma dobbiamo leggerla come la conoscenza profonda che Gesù aveva della gente che gli stava intorno. Cioè Gesù, conoscendo Pietro, sapeva la sua fragilità e sapeva che Pietro, nel momento della difficoltà, nel momento cruciale, sarebbe scivolato. C'erano state due avvisaglie di questa situazione. La prima le leggo io, voi ascoltate senza andare a cercarle. La prima avvisaglia di questa situazione è proprio all'inizio della vita di Pietro con Gesù, nel momento della tempesta, secondo la versione di Matteo, la tempesta sul lago. Il testo dice che la barca distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Allora, qui siamo all'inizio del rapporto tra Pietro e Gesù. E capite che si verifica subito un episodio che è una lampadina che si accende, perché Pietro, anzitutto, vedendo Gesù, dice: ma io non so bene se sia lui o meno, se sei tu, comanda che io venga da te. Quando si muove sulle acque, comincia ad affondare e Gesù motiva l'affondamento di Pietro dicendogli: tu sei un uomo di poca fede. Quindi noi abbiamo un episodio che, a saperlo leggere con chiarezza, come faceva Gesù, denota che quest'uomo ha qualche limite nella fede. Ha qualche situazione ancora non risolta, ha qualche nodo da sciogliere. È interessante che Gesù questa cosa la legge, Pietro non la legge su se stesso. Cioè, nel rapporto tra Gesù e Pietro, se noi lo leggessimo continuativamente, ci accorgeremmo di una cosa molto interessante: che Gesù conosce Pietro, ma che Pietro non conosce se stesso. Pietro è il classico uomo con una certa superficialità nella lettura delle proprie emozioni, con una certa superficialità nella lettura del proprio io. Tant'è che dopo essere scivolato già 2 volte, e adesso leggeremo la seconda, è in grado di dire a Gesù: io non ti rinnegherò mai. Cioè, quella parola, io non ti rinnegherò mai, che viene dopo la mancanza di fede sul lago e la seconda scivolata che adesso vi leggo, è una parola che francamente sconcerta, perché è proprio la parola di uno che dice: questo qui non ha la dimensione di chi è, non ha il metro di se stesso, cioè non ha minimamente una capacità di lettura delle sue reali risorse, delle sue reali capacità. Non è mai sceso in profondità su se stesso. Ed è rimasto col Signore per 3 anni, capite? Ci vorrà qualcos'altro dopo a farlo scendere in profondità su se stesso. Quindi è un'immagine molto stimolante quella di Pietro che sta con Gesù, perché è l'immagine del credente che fa le cose cristiane, ma che non lavora mai sulla propria persona. La seconda di queste scivolate che vi conferma in quest'idea è quella che vi leggo ora, accaduta a Cesarea di Filippo. Gesù partì con i suoi discepoli presso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, estremo nord quindi. Per via li interrogava dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Che è la domanda di questo pellegrinaggio. Pietro gli rispose: tu sei il Cristo, e impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso, dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora comprendete che questa è una bastonata totale. Pietro ha un momento di gloria perché è l'unico che dice a Gesù: tu sei il Cristo. Quindi è come se in quel momento riuscisse a capirne la verità. Poi immediatamente dopo, però, Pietro pone resistenza all'annuncio della passione. Quindi non vuole accettare un Dio che passerà attraverso la croce, attraverso il dolore. E Gesù lo rimprovera aspramente perché gli dice: questo è il modo di pensare di Satana. Cioè, credere in un Dio che sia una specie di idolo, che sempre ti protegge, risparmiandoti la via della croce, questo è il modo di pensare di Satana. È il Vangelo che dice questo, capite? E penso che non sia poco. Però voi capite che se considerate anche questa seconda scivolata nella vita di Pietro, allora veramente mi venite incontro in questa mia riflessione. Dico: quest'uomo non si conosceva. Quella professione di fede che fa quel giorno dicendo: tu sei il Cristo, non viene assolutamente dalle sue capacità, ma da un dono di Dio. Infatti Gesù, se continuassimo, dice a Pietro: beato te, perché non te l'hanno rivelato nella carne e nel sangue, cioè non quello che tu sei capace di fare, ma Dio stesso. Però emerge chiaramente, prima sul lago, poi a Cesarea di Filippo, che Pietro ha qualche nodo da sciogliere, qualche verità di se stesso che non sta venendo fuori, che è nascosta, che lui abilmente camuffa, che ogni tanto fa capolino e fa accendere una lampadina, ma che lui minimamente non guarda. Cioè Pietro non raccoglie i segnali di difficoltà che l'esperienza con Gesù gli sta dando. Non li guarda, li rimuove. Questa è proprio una classica operazione di rimozione di problematiche che emergono e che uno fa finta che non ci siano. Perché altrimenti non sarebbe in grado di dire a Gesù: io non ti rinnegherò mai. Cioè uno che si ricorda che nei confronti di Gesù ha ragionato in modo demoniaco, che non ha avuto fiducia di Gesù sul lago, che si è preso dei rimproveri seri, non può riuscire a dire: con me metti la mano sul fuoco. Dovrebbe essere più cauto, dovrebbe conoscersi meglio, dovrebbe avere una visione di se stesso più realistica ed evidentemente anche più umile. Eppure non lo fa. Allora, dopo questi due episodi e questa divergenza di lettura, il modo con cui Gesù legge Pietro e il modo con cui Pietro legge se stesso, noi siamo in grado di capire un pochino più in profondità il rinnegamento, cioè quello che è accaduto qua. Perché, secondo la versione di Marco, Pietro non rinnega Gesù e basta. Pietro farà un triplice rinnegamento. Una volta di Gesù, una volta dei discepoli, una volta di se stesso. Allora, il testo, ve lo leggo come la traduzione italiana, che si capisce anche. Allora, la prima volta la serva gli dice: tu eri con il Nazareno. E lui, Pietro, risponde: non capisco. Cioè, non capisco che significa essere con Gesù. Ok? Seconda volta, la serva dice ai presenti: costui, cioè Pietro, è di quelli, cioè del gruppo, di quelli che seguono Gesù. Pietro nega cosa? Di essere in relazione con quelli, cioè nega la sua comunità, nega gli altri discepoli, nega il rapporto con i suoi fratelli. Terza volta, la serva che lo insegue proprio gli dice: tu sei di quelli perché tu sei Galileo. E Pietro dice: non conosco quell'uomo di cui parlate. Non gli sta dicendo adesso Gesù, capite? La terza volta non gli sta parlando di Gesù la serva, gli dice: tu sei un Galileo. E lui dice: io non conosco quell'uomo Galileo di cui parlate, cioè me stesso. Allora, Pietro in questo momento è arrivato a far saltare fuori tutte complicazioni interiori, nodi non risolti, le ambiguità che comunque in questi anni di sequela del maestro lui si era portato dentro e aveva abilmente camuffato con la sua personalità esuberante. Okay? Qua, nel momento della prova, perché qua rischia, perché se dice, allora rischia la vita, qui in questo stesso posto, su questa terra. Nel momento cruciale viene fuori la verità di Pietro, che non conosceva veramente se stesso, e infatti lo dice, ok? È lui stesso che arriva a dire: io non mi conosco mica, quel Galileo di cui tu parli non so manco chi è. Allora, questo triplice rinnegamento è veramente molto interessante e molto bello, perché fa vedere una verità di fondo della vita cristiana, che se uno non conosce Gesù, non conosce neanche se stesso. Per noi credenti è così, guardate. Nella nostra fede noi siamo creati figli nel Figlio Gesù. Cristo è la nostra immagine. Più si approfondisce il legame con Cristo, più si approfondisce chi noi siamo veramente, come uomini, come donne, come persone. E se per un credente questo legame con Cristo non si approfondisce, nemmeno la vera conoscenza di sé si approfondisce. Uno non arriva a capire chi è veramente se non capisce chi è il Signore. Perché è guardando il Signore e il suo modo di essere persona che noi rileggiamo chi siamo veramente. Ora, qual è l'esito di questo triplice rinnegamento? Perché se noi ci fermassimo qui, dovremmo associare questo luogo semplicemente è una parola fin troppo dolce, amaramente, a un momento di sconfitta. Dovremmo associare questo luogo a quei momenti in cui anche a noi è successo nella vita di deludere noi stessi, ecco. Anche a noi è successo nella vita di abbandonare il Signore. Anche a noi è successo che siano venute fuori noi stessi che tenevamo accuratamente nascoste e che poi la vita, che non smentisce mai, ha fatto emergere. Se ci limitassimo a questo, questo posto spiritualmente non potrebbe che continuamente evocarci un senso di amarezza. In realtà in questo posto qualcosa di straordinario è avvenuto, perché il pianto di Pietro, secondo la versione di Luca, è stato causato da un gesto di Gesù, quindi non è stato causato semplicemente dalla constatazione di Pietro del suo fallimento e della verità di se stesso che non corrispondeva al suo ideale, ok? Perché questo è accaduto in Pietro, che lui ha avuto una conoscenza reale non corrispondente all'ideale che si era fatto su di sé. E guardate che questo cammino non è un cammino solo di giovani, eh. Io trovo tanti adulti che mi dicono, quando faccio questi ragionamenti, beh, ma sono ragionamenti che si fanno ai giovani, poi uno cresce se sa crescere, cioè se sa fare esperienza, se sa far tesoro delle esperienze che fa e meditarle, ma se non lo fa non è detto che cresca, mica si cresca perché si passa dai 40 ai 50 anni, non è mica automatico, si cresce se si masticano le cose. Allora, Pietro si scontra, quello che era il suo ideale non corrisponde al reale. Potrebbe finire così la cosa, e semplicemente con questa amarezza di Pietro. In realtà, appunto, secondo la versione di Luca, accade questo episodio. Dopo il rinnegamento di Pietro, in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltato, si guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. E uscito all'aperto pianse amaramente. Allora, Luca è l'unico che riporta questa scena di un ulteriore incontro in questo momento tra Pietro e Gesù, qua nel cortile. Cioè, di questo incrocio di sguardi. In tutto il Vangelo, in tutti e quattro i Vangeli, quando Gesù incrocia lo sguardo con qualcuno, non è mai un rimprovero, ma è sempre uno sguardo d'amore. Quindi noi non possiamo dire che quello sguardo è stato uno sguardo come per dirgli hai visto che te l'avevo detto, no. Quello sguardo, perché come tutti gli altri sguardi di Gesù, è uno sguardo che rinnova l'amore nei confronti di Pietro. E questo è perfettamente nella logica di Gesù, perché Gesù aveva fiutato chi era Pietro già prima, e nonostante questo le aveva detto su di te fonderò la mia chiesa. Non è che per Gesù è stato un fulmine a ciel sereno, per Pietro magari sì, per Gesù no, il rinnegamento. Allora, nonostante questo rinneghi, Gesù lo guarda e in quel momento fa ricominciare per lui un'esistenza nuova. Allora, sulla scia di meditazioni e di insegnamenti del cardinal Martini, a me piace identificare questo luogo come il luogo in cui Pietro ha avuto una seconda chiamata. Qualche volta con gli adulti in questi anni abbiamo parlato del tema della seconda chiamata, di sfioro, parlando della figura di Mosè. Cioè, la seconda chiamata corrisponde a quel momento della vita in cui una persona si rimette in gioco in modo diverso sulla sua esistenza, ma in modo più purificato, più pulito e più umile. A generare la seconda chiamata può essere un episodio traumatico, sopraggiungere di una malattia, la perdita di un familiare, una grande sconfitta professionale, oppure a generare la seconda chiamata può essere, ma è più raro, la presa di coscienza progressiva di chi noi siamo veramente. Sta di fatto che l'esito di una seconda chiamata, cioè quello che succede quando una persona sperimenta questa seconda chiamata come Pietro, è che una persona prende coscienza delle proprie fragilità E però, prendendo coscienza delle proprie fragilità, prende coscienza della propria verità di fronte a Dio. Quindi finisce tutta quell'epopea in cui uno cerca di nascondere quello che veramente è, no? Facciata, apparenza, immagine. Viene fuori una verità della persona che se è fatta di fronte a Dio è una verità che mette in pace, capite? Fa stare in pace perché uno scopre tutte le sue fragilità, però scopre che Dio non l'ha abbandonato. Un altro esito di questa seconda chiamata è che scoprendo le proprie fragilità una persona impara a relativizzare molte cose della vita che credeva importanti e soprattutto a non giudicare più gli altri alla luce di una sua eventuale maturità. Cioè, uno degli esiti della seconda chiamata, secondo me, è che si diventa più clementi. Si diventa più in grado di capire gli altri, no? E il terzo definitivo esito è che si comprende che Dio rimane sempre misterioso. Cioè, nella prima fase della chiamata nella propria vita, si crede di poter arrivare a conoscere grosso modo Dio, anche immaginandoselo come uno che ci protegge sempre e non ci fa cadere niente di male. Quando accade una seconda chiamata, che potrebbe essere motivata appunto da una grande stagione di sofferenza, allora si capisce che Dio diventa molto più misterioso e che la nostra conoscenza di Lui deve andare avanti passo passo in modo molto cauto. E che si arriva, che ci vuole tutta una vita per poterla definire, no? Penso che, insomma, tanti di voi questa seconda chiamata l'abbiano già forse sperimentata, cioè Dio gliel'ha già donata ed è quindi iniziata una stagione in cui queste tre cose ci sono tutte e tre, sia un rapporto con Dio più cauto perché uno capisce che Dio è mistero, sia un rapporto con gli altri più pacifico e più umile perché una persona sa relativizzare molte cose. E sia una conoscenza di sé più vera, più reale, perché uno ha toccato tutte le sue fragilità. Forse in questo tempo di silenzio che abbiamo, ciascuno può pensare la sua, evidentemente, no? La mia è stata venire tra voi, questo il Signore mi concede la mente abbastanza lucida per capirlo, nel senso che. Per venire con voi. Però poi, insomma, non lo so, le perdite di persone care di alcuni di voi, le malattie di altri. Sono tutte cose che assomigliano molto da vicino a quel momento in cui Pietro ha preso coscienza di chi era veramente, no? Perché una seria malattia ti ridimensiona, la La perdita di una persona veramente cara non è mai naturale, la morte non è. La natura è una cosa che ci dà Dio, ce la dà per la vita. Può dire che è naturale quello che guarda dall'esterno, una persona a cui muore la mamma, il papà, ma chi la vive dall'interno? Lo dice a se stesso per mettersi in pace con la sofferenza che ha, ma poi lo sente che quella morte gli cambia molte cose, anche se l'aspetta, gli cambia molte cose. Ad esempio smette di essere figlio in un certo modo, il discorso che facevamo al battesimo, no? Se muore un papà o una mamma, uno smette di essere figlio in un certo modo, comincia a essere figlio in un altro modo. Cioè cambiano dei connotati nella vita, no? Quindi, e cambia anche il modo veramente di guardare Dio. L'ultima volta che sono stato a trovare il cardinale, che ormai non... Sì, fa una grandissima fatica a parlare, una grandissima fatica a comunicare, a muoversi, è fermo, e però lui sono anni che sostiene che probabilmente questa è la sua vera seconda chiamata, no? Perché è la fragilità totale, abbandono totale, ed è anche una conoscenza molto misteriosa di Dio. Lui ha questa abitudine, qualcuno di voi è stato con me da lui a trovarlo, di regalare libri, no? A chi passa da lui. E ne ha fatto dono di uno e poi è riuscito in circa 10 minuti, con grande lentezza, a scrivere una riga, che è un po' la sintesi del punto in cui è arrivato. E ha scritto: Dio è più grande di ogni mio pensiero. Che detto da un uomo che ha masticato cose di Dio per 85 anni, che è rimasto immerso nella parola continuamente, vuol dire che un uomo che veramente è giunto a questa fase della seconda chiamata, in cui si accorge che Dio è un mistero totale al quale puoi solo abbandonarti. Io penso che Pietro quel giorno abbia cominciato a masticare tutte queste cose, a farle sue. In effetti guardate che poi il Pietro che vive negli Atti degli Apostoli è molto diverso dal Pietro prima del rinnegamento. È umanamente, antropologicamente molto diverso. Quando parla, parla soltanto perché c'è lo Spirito che opera in lui, se no è uno che tende quasi a sparire, a... uno che fa respirare una certa umiltà di fondo, che non è remissività, è chi ha scoperto queste cose che dicevamo oggi, no? Allora, questo luogo, evidentemente non solo in questo tempo che adesso ci sarà concesso, ma anche domani e dopodomani, forse è il luogo in cui far risuonare questo tema. Alla luce di questa immagine della seconda chiamata, dire a se stesso: ma io chi sono diventato? Che donna sono? Che uomo sono adesso? 50 anni? 60 anni? Quanti ce ne sono, insomma? Verso dove mi ha condotto il Signore e attraverso quali episodi, anche traumatici, mi ha portato a ciò che adesso io sono. E ci conceda il Signore di fare questa esperienza, di stare insieme a Lui in questi giorni, in questo luogo, così come anche Pietro rimase. Abbiamo detto con Graziella alle 5 e un quarto, partiamo alle 5 e un quarto, quindi, perché andiamo su con calma, e facciamo alle 5 e un quarto su al baracchino, su insomma.
Alla sbarra?
Sì, la sbarra, sì.
No, la sbarra, se non andiamo alla polizia magari.
Bene, buon preghiera se pregate, caffè se bevete il caffè. Vista la scoperta del bar.
Giusto perché nessuno si arrabbi come si è arrabbiato Marco. Maria Teresa, lì c'è un bar che è aperto dalle 8:30 alle 5:30 di sera.
Caffè, acqua frizzante, Coca-Cola, c'è tutto lì.
Croce d'olivo, pianete. Pensavo l'avessi visto, qui non ve l'ho detto per quello, ma ho scoperto che nessuno sapeva che ci fosse.